Buongiorno a tutti, mi chiamo Stefano Livi, lavoro per la Seles Galileo nel sistemi di superficie. Allora, come Seles Galileo noi non abbiamo un impegno per quanto riguarda i sistemi di protezione e sicurezza di siti o postazioni civili o militari. Il nostro impegno essenzialmente... Come si fa ad andare avanti?
Un po' più vicino al microfono, se no non ci sentiamo.
Allora. Il nostro impegno invece è per la progettazione, produzione, realizzazione e sviluppo di sistemi per la sorveglianza e detezione di probabili potenziali minacce, ovviamente sul campo di battaglia, e che possano però essere comunque riversate in tematiche relative alla sicurezza, vista l'evoluzione continua che i prodotti stanno avendo. Per esempio, già fuori sono esposti dei sistemi duali, camera termica, camera visibile, che fino a 5 anni fa erano di pura pertinenza di sistemi ad alto costo e ad alte prestazioni, quali sono i sistemi militari. E ora li troviamo impiegati in impieghi civili di tipo abbastanza comune. Quindi prendete questa presentazione come un potenziale sviluppo di questi prodotti da qui ai prossimi 5 anni, ovvero tutto quello che vedete ora impiegato nel campo militare ve lo potrete ritrovare in ambito di sicurezza e sorveglianza perimetrale nell'arco dei prossimi anni. Allora, un momento d'uggia, tanto per definire chi è questa Seles Galileo, è la congiunzione di due aziende, chiamate Galileo Avionica italiana e Seles Sensor e Airborne System inglesi, che hanno l'obiettivo comune di realizzare sistemi e sensori per la osservazione a lunga distanza e acquisizione di bersagli e di eventuali minacce. Abbiamo sedi sparse in Italia e in Inghilterra, con sedi produttive e con uffici negli Stati Uniti. E le nostre linee prodotte sono tante, un portafoglio prodotti impressionante e tutto mirato all'acquisizione, all'osservazione e alla sorveglianza, che va dallo spazio, Battle Space and Protection Awareness, alla sistemistica radar, ai sistemi avionici unmanned e simulatori, alla logistica e a quella che è l'area di mia competenza, i sistemi elettro-ottici aerotrasportati, terrestri, navali, che integrano camere termiche e rivelatori, e mentre invece la tematica di sorveglianza e homeland security è di pertinenza della nostra componente inglese. Allora, ecco, questa figurina sta a indicare che il raggruppamento con la consorella inglese ci ha posto in una posizione di forza abbastanza interessante, in quanto siamo fra le poche aziende al mondo in grado di gestire l'informazione dal rivelatore stesso che produciamo al sistema di valutazione della minaccia che produciamo. Quindi siamo in grado di integrare all'interno della medesima azienda rivelatori, apparati, hardware e software e sistemi, tutto prodotto in casa. Ovviamente tutto sposato in maniera da ottenere le prestazioni massime e ottimali, spesso esasperate, che ci vengano richieste in ambito militare. Si parte dalla famiglia dei rivelatori, va molto velocemente perché vista l'ora è poi visti i tecnicismi non vi vorrei annoiare. Diciamo, l'elenco prevede essenzialmente rivelatori all'infrarosso, che sono il nostro punto di forza, e va dall'SVR al 3.5, l'8.12 e così via, con un'evoluzione continua in termini di sensibilità, di risoluzione e diminuzione del pitch, il che significa avere camere termiche che hanno sempre maggior risoluzione spaziale, però diminuendo il pitch, dimensioni più ridotte e quindi pesi e costi molto più contenuti. Infatti la nostra roadmap tecnologica è l'incremento costante della risoluzione, la diminuzione del passo che esiste fra un elemento sensibile e quello successivo, e l'investimento futuro, anzi già in corso, è il dual band, ovvero sia sensori in grado di operare con un medesimo chip in multibanda. Questi sono sulla base di tutti i rivelatori, quelli che abbiamo selezionato come di pertinenza per una tematica come la sicurezza, e si passa da un 640x512 operante nella banda 3.5 al 1024x768, quindi molto vicino a un signor sensore nel visibile, sempre operante nell'infrarosso, un 812 a 640x512 che opera nella banda 812 e il nuovo rivelatore Condor 2 che opera su due bande con pixel esattamente matchati. Allora, il che significa, visto che spesso e volentieri si parla di fusione dei dati e delle informazioni con tutta una serie di manipolazioni dell'informazione per ottenere due immagini sovrapponibili, questo le sovrappone per natura sua. Da rivelatore al sensore. Allora, una volta progettato il rivelatore bisogna uscire un vestito addosso, e queste sono le nostre camere termiche di punta. La Tilde è già impegnata su gli ultimi veicoli da combattimento di ultima generazione tipo il VBM, l'Erika già impiegata su sistemi di sorveglianza tipo Rista, Erika Plus ancora non presente nell'esercito ma in corso di installazione presso Augusta, e il nuovo SLX Merlin che ha una risoluzione di 1024 punti per 768 linee, quindi una risoluzione ovviamente tutto questo senza la microscansione, ovvero sia l'artificio di far muovere il sensore in corrispondenza dell'ottica per raddoppiare la risoluzione, cioè questa è risoluzione piena, e più la piccolina Alice con risoluzione 640x480 punti che è un QLED. Quindi prestazioni e caratteristiche commisurate con, diciamo, un sensore e un rivelatore più semplice. Qual è la novità che stiamo integrando su tutti i sensori di nuova generazione? Il processamento a bordo. Visto e considerato che sorveglianza, rista, acquisizione informazioni, eccentricità vuol dire acquisire tante informazioni, non è che si possa mandare sì che simpliciter come immagini, altrimenti si manda in crash qualunque linea di comunicazione, ovvero sia ci vorrebbe una banda infinita. In realtà il nostro obiettivo è realizzare e sviluppare sensori che abbiano intelligenza a bordo, e questo per esempio è lo spaccato della nuova Erika Plus, dove si nota in testa l'elettronica di prossimità che è quella di trasduzione verso il rivelatore, il controllo del motore perché ormai tutte le ottiche sono dotate di zoom, la parte alimentazione e tutta una serie di slot a bus per il video processing, che già a bordo della macchina è in grado di realizzare delle funzioni anche estremamente complesse. Ovviamente si sta parlando di macchine a alta risoluzione con potenza di calcolo, diciamo, fino a 10 anni fa inimmaginabile in dimensioni così contenute. Ci sono funzioni proprie della camera termica stessa, cioè la gestione delle non uniformità che sono sempre presenti su qualunque rivelatore IR, quindi ogni singolo pixel va bilanciato in maniera da ottenere un'immagine buona e insomma di qualità. Controllo automatico di guadagno, equalizzazione di istogramma, e poi funzioni un po' più complesse in ordine crescente tipo filtri spaziali, l'autofocus che è d'obbligo, la compressione di immagine per poter mandare il tutto in standard JPEG o da concordare col cliente in maniera da diminuire la banda di trasmissione, la stabilizzazione digitale, zoom digitale che è all'ordine del giorno, e un video tracker già integrato nella camera termica stessa. Ovviamente si sta parlando di una struttura che viaggia a parallelismo di trattamento dei dati, in quanto si possono integrare fino a 8 schede FPGA, ognuna delle quali prende direttamente l'immagine contenuta nella memoria, la elabora e fornisce un'elaborazione e un risultato. L'importante è che noi si lavora direttamente nella memoria immagine, ovvero sia qualunque sistema di acquisizione delle informazioni e di sorveglianza, di controllo, prende l'immagine, la trasforma in un segnale CCR, viene campionata da un convertitore tipo un frame grabber, viene messa nella memoria del lavoratore, viene elaborata, e qui si è già perso un buon 30% della qualità del segnale, perché generalmente si sta parlando di elaborazioni a 8 bit, che è quello consentito dal mercato per andare veloci. Noi si lavora a 16 bit direttamente nella memoria perché acquisiamo immagine e informazione a 16 bit. Quindi siamo in grado di percepire dati che dopo tutta la catena di trasduzione i dati vengono persi. Questo è normale. Più che l'informazione circola, se non hai una trasmissione totalmente digitale, l'informazione te la perdi. Questo è un anomalo, in quanto si sta parlando dell'unico regolatore invece che lavora in CCD di produzione Galileo, dove abbiamo realizzato un'ottica, un capellino particolare che consente di detettare un target standard NATO 2.3x2.3 a 25 km di distanza, riconoscerlo a 18, identificarlo a 13, mentre invece per l'uomo si ha un'identificazione a 8 km. Tanto per dare un'idea di quello che fa questo signore, con un campo di vista abituale, tipo veicolo da combattimento, dai, di 2-4 gradi, questa è una nave vista a 2 km di distanza, e il solito target, come riconosciuto da questo signore, a un campo di vista è 0-4 gradi, cioè siamo in grado di riconoscere chiaramente tutte le strutture presenti sulla nave stessa. Questo è uno studio che stiamo portando avanti invece per un rivelatore multispettrale che opera nella banda da 1,6 a 5 micron, più sovrapposto in immagine visibile, cioè immaginatevi una giostra di filtri che ruota a 1500 giri al minuto e a ogni filtro seleziona una banda spettrale diversa. Tutte le immagini vengono acquisite a frame rate e processate. Si parla tanto di tutto, è un sistema sperimentale per verificare la bontà di un multispettrale nell'evidenziare certi eventi che né il visibile, né l'infrarosso, né le bande normalmente note sono in grado di rivelare. Questo è di biblioteca, è una ricostruzione di un'immagine presa nella banda shortwave VR, l'altra nel medium wave IR e la sovrapposizione di un visibile, cioè nessuna delle tre immagini è ben distinta e l'ultima immagine invece è in grado addirittura di una ricostruzione di falso colore. Questo invece è un signor sistema prodotto in Inghilterra chiamato Bill, è un sistema di, lo potrei definire di tomografia, ovvero sia alla base di tutto ci sono due elementi, uno costituito da un laser e l'altro costituito da un sensore all'infrarosso gated con il laser, ovvero sia opera nella medesima banda e sono in grado di acquisire il medesimo campo di vista. Andando a modulare l'emissione laser si riesce a andare a tagliare la scena nella terza dimensione andando a definire la distanza, cioè il laser genera un flash e genera il flash in maniera che il picco massimo cada a una certa distanza. Il sistema di acquisizione acquisisce l'immagine flashata dal laser. Praticamente andando a operare sulla potenza del laser si riesce a andare più lontano o più vicino, in maniera tale che l'immagine viene ricostruita nelle tre dimensioni, ma più che altro nelle zone dove esiste un forte clutter alle spalle del bersaglio siamo in grado di, come fa vedere la foto, di andare a selezionare soltanto il bersaglio senza niente davanti e senza niente di dietro. L'applicazione tipica è su velivolo da combattimento, dove è già stato installato in Inghilterra, e noi lo vorremmo portare anche in ambiente land per funzionalità di vista in ambienti con clutter estremamente elevato, dove fare questa tomografia in 3D dello spazio ti consente di acquisire il target di interesse. Da sensore a sistema d'osservazione, questa è la classica piattaforma stabilizzata su due assi con il classico trittico visibile, infrarosso e TV. Ora qui non ci sono le portate, ma riusciamo a detettare un bersaglio, sempre veicolo carro armato, 2.3x2.3 standard NATO a 20 km di distanza. Questo invece è il piccolino, già installato su dei prototipi a carro da combattimento, le dimensioni sono tali e ci si sta accordando per integrarlo su una postazione mobile a piccolo payload tipo l'UGV. Questo penso sia abbastanza conosciuto, è il Janus, integrato da Automelara sul veicolo Vistar e in predicato di essere integrato anche sul Rista Forzanec. È un sistema d'osservazione con stabilizzazione fine su due assi, visibile infrarosso e telemetria laser per la geolocalizzazione di potenziali minacce. L'evoluzione, attualmente si sta lavorando con una camera termica che opera nella banda del 3,5 a 3,20 per 240 elementi, perché c'è un piccolo particolare, questo signore è piccolo a un pallone da calcio, ragion per cui non è che ci sia posto per sensoristiche estremamente evolute, quindi stiamo giocando su un rivelatore a matrice doppia per praticamente raddoppiare le attuali portate di detezione e osservazione. E siccome si parla di sistemi di sicurezza, anche all'operatore qualche cosa gli si potrebbe dare, cioè l'intervento umano è sempre l'ultima spiaggia. Questo sistema è quello utilizzato per Soldato Futuro, è il cannocchiale del comandante, che reca a bordo ancora una volta TV visibile e laser, con l'opzione di un GPS che consente di georeferenziare un bersaglio che si trova a distanza dall'osservatore, qui si parla di distanze molto più piccole, l'ottica è più povera, di 1500 metri di distanza fra osservatore e target. L'evoluzione è anche qui un full format 640x480, si sta parlando di macchine uncooled, quindi di prestazioni leggermente più basse, e più aggiungere anche a bordo di questo sistema tutta la potenzialità di elaborazione di immagine che si vedrà in seguito. Questo invece è un sistema già installato dalla nostra controparte inglese sia in Afghanistan sia in Iraq. Questo è veramente un sistema campale, è un recinto elettronico, chiamiamolo così. Cioè in quelle occasioni dove non c'è né il tempo né la possibilità di fare un'installazione fissa, Hydra può essere una soluzione ottimale, in quanto è totalmente unmanned, è totalmente configurabile, cioè l'operatore va su campo, pone questi aggeggi, ora si guardano più in dettaglio, a distanza di 300 metri l'uno dall'altro, questi signori entrano immediatamente in dialogo fra di sé, si torna indietro, ancora qui, e realizzano una network senza che l'operatore debba fare niente. Ogni rivelatore è specializzato nel fare qualcosa e quindi ci sono telecamere a infrarossi, IR passivo, acustico, sismico e magnetico. Ogni volta che viene superata una soglia di allarme, il rivelatore, cioè il componente, provvede da sé a memorizzare l'informazione, a effettuare la generazione d'allarme e a comunicarlo direttamente in centrale. Ovviamente ogni rivelatore è ponte per i rivelatori precedenti, ovvero sia, visto che si sta parlando di rivelatori messi a distanza di 300 metri l'uno dall'altro, che passano l'informazione a quello più contiguo fino ad arrivare fino alla centrale. Se uno di questi sistemi va in fault, la network si riconfigura automaticamente in modo da mettere fuori maglia il sensore navaria e poter continuare comunque la comunicazione. L'ultimo pezzo, per essere stato svelto, è l'elaborazione di immagini e dati, che sta diventando uno dei cuori dei nostri sistemi. Allora, a livello di apparato sensore sono tutte elaborazioni, per così dire, a livello più basso. A livello di sistema, ovviamente abbiamo la sincronizzazione degli apparati, pilotaggio attuatori, scansione multipla di sensori e così via. Allora, a livello di telecamera stiamo implementando una range compression dinamica. L'immagine in ingresso è quella in alto a sinistra, l'immagine lavorata è quella in basso a destra. Le due intermedie sono le lavorazioni che si trovano sulla sensoristica convenzionale. Ovviamente ci sembra di aver raggiunto un buon risultato di qualità dell'immagine. Ecco, questo è un video, un capellino particolare, in quanto si sta parlando di equalizzazione dinamica di istogramma, ma non mi riesce di fermarlo. Allora, generalmente quando si va a equalizzare un istogramma si prende tutta la dinamica dell'immagine e si tenta di calibrare e matchare i livelli di grigio nella maniera migliore, in maniera da ottenere il massimo dell'informazione. E questo è un capellino particolare in quanto si lavora a zone e ti consente, ora non so come si fa a tornare indietro, di visualizzare, questa è una mano, vabbè, è un va avanti, maledetto lui. Niente, abbiate pazienza, bisogna tornare indietro di due. Ecco, l'immagine è buona su tutte e due, poi a un certo punto entra in campo un phon e hai sul medesimo campo una, sempre con ottima qualità, un punto a 300 gradi e un punto a 37 gradi, e che non è una cosa estremamente comune, cioè il sistema in teoria consentirebbe di evitare anche eventuali Flanders, cioè esplosioni, in maniera da poter comunque bilanciare l'immagine di quello che si può vedere, tipo target umano o veicolo, andando a trattare diversamente l'immagine dei punti più caldi e l'immagine dei punti più freddi. Vabbè, questo è quello che abbiamo realizzato per una stabilizzazione digitale dell'immagine. Ora l'immagine a sinistra è un capellino martoriata, l'immagine destra è completamente stabile e si sta lavorando soltanto sull'immagine, cioè senza avere elementi di trasduzione o di rivelazione che diano un'informazione di quanto è da compensare lo shift del campo di vista, che si lavora generalmente così, rispetto a per ottenere l'immagine normale. Questo è uno zoom digitale, un po' lentino, prima scatti, ovviamente fino a 8x, finito. Fino a 8x si lavora abbastanza bene, poi dopo l'8x l'immagine si perde. Vabbè, questa si potrebbe anche saltare, è un motion detector basato non sulla classica binarizzazione di istogramma e taglio e calcolo della massa a movimento, ma sulle frequenze, in maniera tale da poter evitare dei fenomeni tipo frasche che ti si muovono in continuo nell'immagine e ti generano una condizione di allarme. Qui non si vede quasi niente, purtroppo. Allora, questo invece è un algoritmo in studio chiamato Track Before Detection, ovvero sia generalmente sul tracker vai a determinare una traccia e poi la insegui. Questo lo insegue tutte e evidenzia soltanto quegli oggetti che hanno un moto coerente. Allora, per esempio, riflessi dell'acqua non si vedono e si vede soltanto questo veicolo, addirittura di contrasto inferiore rispetto al resto, ecco, così come è evidenziato. Cioè, questo è bastato fare una semplice equalizzazione di istogramma per evidenziare dov'è il veicolo, e questo è come lui lo trova. È un algoritmo, ha bisogno di tanta potenza di calcolo, quindi prima di integrarlo in un sistema normale ci vorrà un po' di tempo. Ecco, questo è l'ultimo, è forse quello che riguarda un po' più la sorveglianza. Tutti si sa che cos'è l'IMASTICH, spero, ovvero sia, se un quei programmini si trova nelle macchine fotografiche da 100 euro si regalano ai ragazzi, che ti consentono di ricostruire una scena panoramica partendo da tante foto scattate in sequenza e con un certo ordine. In realtà al lato sono indicate tutte le funzioni che un programma di Stitch fa sul personal computer, e non sono poche, però quando si tratta di ricostruire una scena così per uso domestico, che ci metta un minuto o che ci metta 5 minuti, l'importante è che il risultato sia buono. Ci si sta lavorando in Inghilterra, sempre in ambito avionico, dove invece di avere un campo di vista solo si mutuano risoluzioni spaziali diverse. In questo caso abbiamo un campo di vista di 60 gradi, uno di 90 e uno di 60, quella in grosso è l'immagine ricostruita. Ovviamente l'immagine viene ingrandita, deformata, equalizzata in maniera da ottenere l'immagine migliore. Ora, purtroppo il video non rende grazia, ma qui ci sono due tracce di la scia di un aereo che vengono ricostruite e sovrapposte perfettamente sull'immagine finale. Ora, fa tutto da fermo, è facile, farlo in movimento è un capellino più difficile. Ecco, il solito algoritmo implementato per una ricostruzione in tempo reale di tre telecamere che acquisiscano simultaneamente campi di vista diversi. Ovviamente non c'è tempo per analizzarla per bene, ma quando un oggetto... Mi faccia fare l'ultimo, per piacere. E questo invece è sempre il solito algoritmo spaziante per una semisfera. Ovviamente ogni tassello è una telecamera che copre un campo di vista. Tiro via, no. Farla svelta, ragazzi, mi impallo. Abbia pazienza, generale. Il sistema è stato realizzato. Eccoci, queste sono le immagini acquisite da 8 telecamere. Sembra ci sia una testa esplorante, invece l'esplorazione viene fatta tutta digitale, ovvero sia ogni telecamera passa al sistema di comando e controllo, che è l'immagine grande, la porzione di immagine di propria competenza. Ovviamente c'è una mappatura, l'effetto è come avere una testa panoramica, ma in realtà è tutto fermo. Ovviamente l'operazione che viene fatta non è solo quella di passare un'area, ma è di adattare la distorsione che esiste fra un campo di una telecamera e quella contigua, la luminosità per avere un'immagine pressoché uniforme e l'ingrandimento. Tutto questo in tempo reale, con un tempo di ritardo di 18 millisecondi nel transito dell'informazione da quando viene acquisito fino al gigabit Ethernet che si sta utilizzando. L'impiego tipicamente avionico noi lo vorremmo riportare in ambiente terrestre. Salto le conclusioni, che dicono che ci si sta impegnando al massimo per sia per dominare il processo, a partire dal sensore fino ad arrivare al sistema, sia per dare delle capacità che consentano di trasformare quello che un tempo era soltanto un sensore che dava un'informazione visibile in un nodo di capacità in grado di essere integrato in un sistema di comando e controllo allo stato dell'arte. Fine. Grazie.